مودم.
ما در این مرحله متمرکز هستیم بر
La nostra priorità è porre fine alla guerra, ma non possiamo ignorare le esperienze passate. Siamo stati attaccati due volte dagli Stati Uniti mentre stavamo negoziando sulla questione nucleare. La controparte deve impegnarsi ad adottare un approccio ragionevole e rinunciare a richieste eccessive nei confronti dell'Iran.
L'Iran vuole concludere un accordo perché essenzialmente non ha più forze armate, sono decimati. Vogliono un accordo, ma io non sono soddisfatto. Stiamo facendo tutto il possibile nei negoziati telefonici, ma c'è un'enorme discordia tra di loro. Ci sono due o tre gruppi, forse quattro. La loro leadership è disgregata.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Fabio Bosia a garantire la messa in onda, io sono Amanda Fendler. Si chiama Project Freedom, progetto libertà, è scattato ieri e ha come obiettivo quello di riaprire lo stretto di Hormuz al traffico marino. Secondo le intenzioni del presidente americano Donald Trump, le forze armate statunitensi dovrebbero forzare il blocco navale imposto dall'Iran dopo l'attacco del 28 febbraio di Stati Uniti e Israele e guidare le navi dei paesi non direttamente coinvolti nella guerra fuori dallo stretto. Un'azione i cui risultati sono finora poco chiari. Nelle scorse ore è stato un susseguirsi di dichiarazioni e smentite. L'Iran ha annunciato che due loro missili avrebbero colpito una fregata della Marina americana dopo che la nave avrebbe tentato di entrare nello stretto. Gli Stati Uniti hanno smentito la notizia per poi rilanciare che due mercantili battenti bandiera statunitense avrebbero attraversato con successo lo stretto. Informazione negata da Teheran. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato: abbiamo il controllo, stiamo riaprendo il passaggio. Anche qui è subito arrivata la smentita iraniana. Insomma, al momento su cosa stia accadendo davvero c'è grande confusione che regna anche sull'attuale stato delle trattative per trovare una soluzione al conflitto in stallo dopo il cessate il fuoco in vigore da inizio aprile. Partiamo da qui oggi a Modem con i nostri ospiti che vi presento subito. Con noi Andrea Vosti, corrispondente radio a Washington, Nima Baeli, analista geopolitico italo-iraniano, esperto di intelligence e relazioni internazionali, e Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica, esperta di Medio Oriente e paesi del Golfo. Francesca Cafferri, inizio con te, ti troviamo, sei in Israele in questo momento. Ecco, che cosa ci puoi dire su quanto è successo davvero ieri? Si hanno delle notizie un pochino più precise?
Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Prima di tutto voglio dire che questo è un paese che si sta preparando alla guerra. L'idea qui è che tutto sia pronto a ripartire nel giro di pochissimo. Notizie più precise non ci sono. Lo scenario che sembra disegnarsi qui è quello di un Iran che non vuole tornare alla guerra e del suo interlocutore, gli Stati Uniti, che invece sembrano essere estremamente pressati da Israele senza dubbio, ma anche dai paesi del Golfo, gli Emirati, l'Arabia Saudita, tutti coloro che temono che da questa crisi esca fuori un Iran più forte. Quello che sappiamo è che il tentativo di forzare lo stretto di Hormuz è stato difficile, probabilmente è riuscito. Gli Stati Uniti dichiarano che alcune navi civili da loro scortate sono passate, l'Iran nega, ma insomma è molto, ci sono dei comunicati ufficiali oggi che fanno pensare che effettivamente le navi siano passate, ma ci sono stati degli scontri militari e soprattutto gli Emirati hanno pagato il prezzo diretto di quello che è successo ieri, con una petroliera che è stata colpita e soprattutto con tre raffiche di missili lanciati di nuovo verso gli Emirati Arabi Uniti. Quindi una grande confusione sotto il cielo, ma una grande confusione che da qui non fa sperare in nulla di positivo.
Quindi sicuramente un'attenzione che è cresciuta, si è tornati a sparare. Andrea Vosti, buongiorno anche a te. Negli Stati Uniti ieri come è stata vissuta la giornata, o piuttosto come è stata venduta all'opinione pubblica da Donald Trump e dalla sua amministrazione questa operazione Project Freedom?
Ma direi che è stata venduta piuttosto male, un po' come tutta la comunicazione ufficiale durante questa guerra, visto che l'organo ufficiale della Casa Bianca è l'account social di Donald Trump su Truth Social, dove gli annunci sul conflitto con l'Iran sono spesso contraddittori, confusi e si mescolano anche a altri post parecchio bizzarri. Ieri, per esempio, Trump ha postato un'immagine del presidente della Fed, Jerome Powell, che cade dentro una pattumiera, tanto per fare un esempio. Su Project Freedom mancano soprattutto i dettagli operativi, cioè come l'amministrazione intende davvero ripristinare il traffico mercantile attraverso lo stretto, perché è ovviamente impensabile ipotizzare che la Marina statunitense possa scortare tutte le circa 600-800 navi, i numeri non sono chiari, che da settimane sono ostaggio del blocco incrociato iraniano e statunitense dello stretto. La preoccupazione maggiore qui, perlomeno leggendo i media americani, i principali media nazionali, è che questo strappo di Trump, cioè la forzatura del blocco iraniano, possa portare alla fine del cessate il fuoco, quindi alla riapertura delle ostilità militari, quindi con ripercussioni ancora più acute sull'energia, sul mercato dell'energia, in particolare il prezzo della benzina. Sappiamo che questo è un tema molto molto sensibile per gli elettori americani, con le elezioni di midterm dietro l'angolo. E poi c'è la questione dei negoziati, non si sa bene a che punto sono, chi sta comunicando, quali siano davvero gli argomenti sul tavolo di discussione. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, rispondendo a una domanda durante un'intervista a Fox, ha detto semplicemente: stiamo conversando, senza entrare in dettagli. Quindi anche su questo fronte ci sono pochissimi dettagli e molta poca chiarezza.
Nima Baeli, benvenuto anche a lei, lei è anche analista marittimo. Allora, abbiamo sentito con i nostri due interlocutori che l'hanno preceduta che c'è una grande confusione, ma che c'è anche da entrambe le parti la volontà di non, diciamo, riaprire attivamente il conflitto. Ricordo che sullo stretto di Hormuz è in vigore il blocco navale iraniano, ma è anche in vigore il blocco statunitense per quelle navi che provengono dall'Iran o sono vicine all'Iran. Ognuno blocca o lascia passare chi vuole, ma com'è possibile che ci sia un tale caos e che non si sappia nemmeno davvero che cosa stia succedendo nello stretto?
Buongiorno a tutti. Fondamentalmente perché stiamo assistendo a un gioco di propaganda incrociata. Da parte statunitense si vuole far passare l'idea che questo Project Freedom stia funzionando, da parte iraniana invece si vuol far capire come Teheran cerchi di tutelare la sua attuale carta vincente, ovvero la gestione dello stretto di Hormuz. Non è un caso che, per esempio, a ridosso della diffusione del post di Trump, Teheran abbia subito colpito alcune navi che erano presenti dentro lo stretto di Hormuz. Si calcola che al momento circa tre navi civili siano state colpite nel tentativo di forzare il blocco, e al contempo ha fatto passare la notizia, non confermata da parte statunitense ma passata da parte iraniana, di aver lanciato quantomeno due missili nei confronti di una nave militare statunitense che stava provando anch'essa a forzare il blocco. Ulteriore notizia molto interessante è il fatto che ci siano stati alcuni attacchi nei confronti degli Emirati Uniti, non ultimo sul porto di Fujairah, che sarebbe il porto tramite il quale gli Emirati bypasserebbero lo stretto di Hormuz, portando avanti 1,5 milioni di barili al giorno. E questo fa capire come Teheran abbia voluto lanciare un segnale agli Stati Uniti, agli alleati degli Stati Uniti, ovvero qualora si tentasse di forzare il blocco, Teheran sarebbe pronta a riprendere un conflitto importante che questa volta toccherebbe appieno anche gli Emirati Arabi Uniti.
Ecco, Nima Baeli, resto con lei. Ha parlato di questo attacco nei confronti degli Emirati Arabi Uniti, poi però c'è stata sempre da parte di Teheran la dichiarazione di non avere in realtà avuto intenzione di colpire gli Emirati. Anche qui confusione, riprendendo un po' quanto detto, quanto abbiamo sentito da parte di Donald Trump nella copertina, su questa confusione nella leadership iraniana. È davvero così? Davvero la mano destra in Iran non sa cosa fa la mano sinistra? Chi detiene oggi il potere? Chi decide oggi in Iran?
Io penso in realtà che sia un semplice gioco di opacità, ovvero poter avere l'opportunità di colpire e di portare avanti una politica di forza, al contempo cercando però di smentirla. Non a caso, per esempio, Pezeshkian, il Presidente della Repubblica, ha criticato questo attacco nei confronti degli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, vari importanti personalità, per esempio la galassia militare, l'hanno rivendicata. Io penso che fondamentalmente ci sia al momento un'unità di interessi all'interno del sistema della Repubblica Islamica, che a seguito degli omicidi mirati è al momento comunque egemonizzata dall'ala militare. E quindi diciamo fondamentalmente a seguito di 3 anni di conflitto aperto con Israele e Stati Uniti, la leadership, la nuova leadership che ha preso il potere a Teheran è consapevole che la strategia della pazienza strategica che Ali Khamenei portava avanti è stata una strategia perdente. E quindi sono dell'opinione che bisogna essere più assertivi nei confronti degli Stati Uniti per cercare in qualche forma di ottenere un negoziato il più possibile meno negativo per Teheran. Ed è questo, a mio parere, il gioco che stanno cercando di fare al momento. E un elemento fondamentale di questo gioco a livello negoziale all'interno appunto dei dialoghi che si stanno facendo a Islamabad è cercare di tenere il più possibile in mano la carta dello stretto di Hormuz per poi poter negoziare per esempio sulla revoca delle sanzioni o anche sul non parlare della questione dei missili balistici e ipersonici. A mio parere la questione nucleare è una non questione, perché come si è dimostrato dal JCPOA del 2015, Teheran è disponibile a negoziare sull'arricchimento o anche a mandare parti del proprio uranio all'estero.
Quindi ci sta dicendo che fondamentalmente in Iran c'è un'unità di intenti e non ci sono queste divisioni delle quali che si potrebbero immaginare sentendo appunto dichiarazioni anche discordanti fra di loro da parte di vari esponenti, che sia dell'ala militare o per esempio del Presidente del Parlamento o del Presidente della Repubblica Islamica.
A mio parere è una strategia negoziale in questo momento, anche perché per esempio il Presidente del Parlamento, Holibov, che al momento potrebbe sembrare essere l'uomo forte, tra virgolette, del regime, ha un passato all'interno dei Pastaran ed è un link di unione fra Pastaran e diciamo, il sistema teocratico. Per cui di sicuro Holibov è in qualche forma in sintonia con Vahedi, che è l'attuale capo dei Pastaran. In questo gioco probabilmente Pezeshkian potrebbe avere un ruolo un po' più morbido nei confronti appunto delle altre personalità che abbiamo enumerato al momento. Tuttavia all'interno di questo equilibrio generale dei poteri Pezeshkian è l'elemento meno forte. È interessante il potere, secondo me, che ha Rafsi, l'attuale ministro degli esteri iraniano, nonché a suo tempo firmatario dell'accordo del 2015, che rappresenta in qualche forma tutta quella corrente di Rouhani e di Zarif, ovvero coloro i quali siglarono l'accordo del 2015, che al momento giocano un po' più dietro le cortine. Noi in questi mesi non abbiamo particolari notizie di loro. Ma è verosimile che quell'ala, fra virgolette, pragmatista stia cercando in qualche maniera in questo momento di collaborare con l'ala assertiva dei Pastaran per cercare, utilizzando un po' il bastone, un po' la carota, di arrivare a un negoziato con Washington.
Francesca Cafferri, abbiamo detto degli attacchi di ieri agli Emirati Arabi Uniti e abbiamo detto comunque di queste strategie anche di un po' nebulose da parte dell'Iran. Ieri, sempre considerando quello che avviene nell'area, le relazioni tra gli stati, è stato anche annunciato che ci sono sarebbero in corso dei colloqui bilaterali tra l'Iran e l'Oman per garantire il transito sicuro delle navi dallo stretto di Hormuz. Ecco, l'Oman, lo ricordo, è l'altro paese insieme all'Iran che si affaccia sullo stretto, insieme anche in parte agli Emirati, ma Francesca, se l'Iran discute con l'Oman non è solo perché il paese sta dall'altra parte dello stretto, ma anche perché l'Oman, diciamo, è il paese tra le monarchie del Golfo forse più vicino all'Iran e questo conflitto sta anche accentuando le divisioni all'interno delle monarchie del Golfo.
Assolutamente sì. L'Oman è insieme al Qatar il grande mediatore della regione, ma il Qatar si è sfilato da questa mediazione con l'Iran, si è sfilato sin da quando è stato colpito e si è sfilato perché la prima fase della mediazione non ha avuto successo, mentre l'Oman è ancora in prima fila. La rappresentazione, questo dualismo della spaccatura di cui parlavi tu, la più forte è sicuramente quella fra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi con l'uscita degli Emirati dall'OPEC e dall'OPEC Plus, che è una mossa che non è assolutamente soltanto economica, ma è una mossa di indipendenza politica. Gli Emirati si sono legati durante questa crisi sempre di più a Israele e agli Stati Uniti. È un asse molto forte. Ieri alcuni dei missili che sono stati lanciati sarebbero stati intercettati grazie alla tecnologia che Israele ha passato agli Emirati Arabi Uniti, da cui, lo ricordiamo, è unito dal patto di Abramo. Nulla di tutto ciò avviene per quanto riguarda l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un po' un gigante spettatore in questa crisi, ha bisogno che finisca perché non ha bisogno di un Iran forte davanti alle sue porte, ma nello stesso tempo non ha una posizione così forte nei confronti di Israele come quella degli Emirati Arabi Uniti. È quasi, fa pressione sugli Stati Uniti, ma non è sicuramente un attore attivo come invece sono gli Emirati Arabi Uniti. Ecco, in qualunque minuto finisca questa crisi, la spaccatura che non ha provocato, perché era già in corso, ma che sicuramente ha acuito fra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, è qualcosa che ci porteremo dietro per i prossimi mesi e probabilmente per i prossimi anni.
Niman Baheli, una strategia intenzionale da parte dell'Iran, questo contribuire alla divisione, alla spaccatura all'interno delle monarchie del Golfo, in fondo colpisce chi ha normalizzato le relazioni con Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, e risparmia, per così dire, per esempio, ecco, l'Oman, il Qatar e l'Arabia Saudita. C'è una volontà di dividere le monarchie del Golfo.
E possiamo, per esempio, un ruolo che spesso viene non visto chiaramente, il ruolo che sta giocando Riyadh all'interno di questi negoziati. Ufficialmente è Islamabad che sta gestendo i negoziati, ma il Pakistan ha un accordo di cooperazione molto forte anche a livello militare con l'Arabia Saudita. Per cui questi negoziati, a mio parere, al momento, se stanno andando avanti, sono semplicemente perché Pechino, da una parte, che è una sorta di proprietario di il Pakistan, per certi versi stato cliente della Cina, e l'Arabia Saudita dall'altra parte, vogliono cercare di chiudere questo conflitto senza che esasperi ulteriormente la crisi regionale. Al contempo, questa crisi che dicevamo, appunto, fra gli Emirati e l'Arabia Saudita non nasce solo da questo conflitto. In Sudan, come anche nello Yemen, come anche per esempio nel caso del Somaliland, attualmente le agende di Riyadh sono divergenti rispetto alle agende di Abu Dhabi. Per cui questo è un qualcosa che noi non abbiamo analizzato tanto bene, perché in qualche maniera pensavamo all'asse sunnita contro l'asse sciita, ma in realtà all'interno, appunto, dell'asse sunnita c'è tutta una divisione che storicamente si vedeva per esempio fra Qatar e Turchia contro Arabia Saudita e Yemen, ma adesso abbiamo visto come anche l'asse saudito-emiratino sia fortemente diviso. E questo è un elemento che ci andrà avanti e che negli attacchi di ieri, a mio parere, Teheran ha puntato a segnalare in maniera molto forte, ovvero Emirati Arabi Uniti, ti stai allineando ancora di più nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Sempre in questa scorsa settimana è venuta fuori una notizia secondo la quale gli Emirati Arabi Uniti avrebbero partecipato fisicamente con i propri asset a degli attacchi nei confronti dell'Iran. E quindi l'attacco di ieri è stato appunto un segnale molto chiaro da parte appunto di questa nuova generazione di Pastrana al potere di far capire agli Emirati che Teheran potrebbe colpire in maniera molto più grave gli interessi degli Emirati qualora Abu Dhabi andasse ancora di più in linea con Israele e gli Stati Uniti. Non a caso, per esempio, sempre ieri, questi giorni, ci sono state voci di una sorta di crisi interna agli stessi Emirati, fra Dubai, l'Emirato di Dubai, che è tradizionalmente più moderato, nei confronti dell'Emirato di Abu Dhabi, perché bisogna, diciamo, probabilmente non tutti sanno, gli Emirati sono costituiti da 7 sceicati che sono confederati, Abu Dhabi in qualche maniera guida la politica estera, ma ognuno di questi sceicati ha larga autonomia. E quindi questo conflitto sta cercando, oltre a esasperare, diciamo, la crisi macro fra Arabia Saudita e Emirati, rischia di esasperare anche una crisi micro all'interno degli stessi sceicati degli Emirati Arabi Uniti, per esempio fra quelli attorno a Dubai e quelli attorno ad Abu Dhabi.
Ecco, Andrea Vosti, abbiamo sentito una minaccia di Teheran nei confronti degli Emirati Arabi Uniti. Attenzione a non avvicinarvi ulteriormente agli Stati Uniti. Stati Uniti che sono una sorta di potenza protettrice per vari paesi del Golfo, ci sono varie basi americane, paesi del Golfo che non possono difendersi da soli, ma oggi questi paesi, alcuni di loro hanno capito che l'alleato americano è volubile e con questo attacco nei confronti dell'Iran li ha addirittura messi in difficoltà. Ecco, c'è negli Stati Uniti consapevolezza da parte dell'amministrazione Trump, ma anche della politica americana in generale, che questo conflitto potrebbe costare molto agli Stati Uniti in termini di potere e influenza nella regione?
Ma penso che ci sia soprattutto il rischio di una perdita di autorità e di credibilità da parte degli Stati Uniti, soprattutto di credibilità, poiché è innegabile che sul piano militare gli Stati Uniti abbiano vinto, stiano vincendo la guerra, che abbiano dimostrato una potenza militare assolutamente incontrastata e dominante. Su questo non c'è alcuna discussione. Il vero problema, è, a mio modo di vedere, è proprio la debolezza di Donald Trump nel comunicare obiettivi, visione e strategia in maniera coerente e ordinata rispetto alla sua politica medio orientale. Non puoi pensare di governare le sorti del mondo e del Medio Oriente a furia di post e dichiarazioni roboanti sui social media che poi vengono sistematicamente smentite e contraddette il giorno dopo. È vero che Trump, lo sappiamo benissimo, ha fatto della sua imprevedibilità una delle sue armi negoziali più efficaci, ma in queste settimane il presidente americano ha usato male questo suo potere, direi. Ha imposto ultimatum che poi non ha rispettato, ha minacciato distruzioni apocalittiche per poi fare sempre un passo indietro a un minuto dalla scadenza, insomma rivelando il suo bluff come in una partita a poker giocata male. Direi che quasi in qualche modo Trump è rimasto vittima dei suoi stessi difetti, una specie di congiunzione astrale di ignoranza in parte, di tracotanza e di vanità. Pensava di fare con l'Iran quello che ha fatto con il Venezuela, cioè credeva che il regime dopo pochi giorni di bombardamenti sarebbe crollato, e invece ha fatto male i suoi calcoli e ora si ritrova in questa situazione, in questo vicolo cieco da cui non sa bene come uscire, poiché entrambe le opzioni potrebbero essere per lui una sconfitta: riprendere i bombardamenti, un'operazione politicamente kamikaze in chiave interna, andare a un accordo, a un pessimo accordo con l'Iran, peggiore magari di quello strappato da Obama 12 anni fa, sarebbe la dimostrazione che questa guerra è stata completamente infondata e inutile.
Ecco, Andrea Vosti, questa è anche la ragione per la quale sembra così difficile riuscire a trovare un accordo, per cui al momento si parla di fallimento delle trattative fra Stati Uniti e Iran. L'ultima proposta giunta dall'Iran negli scorsi giorni è stata bocciata da Trump. Trump si può dire che si è infilato in un certo senso in un pantano, come dicevi tu, non può né riprendere i combattimenti, anche se come ci diceva Francesca Cafferri, è un'ipotesi che può che è sul tavolo e che è considerata anche realistica da vari analisti, e allo stesso tempo non può portare a casa un accordo che non preveda perlomeno qualcosa sul nucleare, visto che questa è la ragione per la quale gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran.
Beh sì, ma ci sono dei dati che parlano da soli. Un terzo degli americani non sostiene questa guerra, non approva questa guerra. L'inflazione è aumentata da quando la guerra è cominciata. Il tasso di approvazione di Trump è sceso ulteriormente al 34-35%, i minimi storici anche rispetto al suo primo mandato. Il prezzo della benzina invece è aumentato a $4.46 al gallone, il livello più alto degli ultimi 5 anni. Quindi Trump è sotto una fortissima pressione sul fronte interno, e saranno proprio, secondo me, queste pressioni interne a dettare le prossime mosse dell'amministrazione. Come dicevi tu, riprendere i bombardamenti è un'opzione che non piace alla maggioranza degli americani, portare a casa un accordo pessimo sarebbe la dimostrazione che questa guerra è stata in qualche modo fallimentare. Quindi Trump è in una sorta di vicolo cieco, non si riesce a capire, a trovare, a identificare una exit strategy, una via d'uscita che possa permettere a Donald Trump di chiudere questa situazione, chiudere questa crisi annunciando una vittoria. Ecco, per lui c'è un problema di credibilità sul fronte interno, sul fronte internazionale, ma soprattutto è proprio la pressione elettorale interna, a pochi mesi dalle midterm, che potrebbe dettare le prossime mosse dell'amministrazione.
Nima Baeli, se c'è una cosa che Trump è di cui Trump è convinto è di avere comunque più tempo dell'Iran, che secondo sempre il presidente degli Stati Uniti sarebbe allo stremo. Ma è davvero così? L'Iran è davvero sul punto di cedere?
Il paese sono 47 anni che è sotto sanzioni americane, e fra l'altro appunto a seguito della fuoriuscita da parte degli Stati Uniti di appunto il presidente Trump nel 2018 all'accordo nucleare e al peggioramento della situazione economica, per esempio nel 2020, quando poi tutte le varie nazioni bloccarono le acquisizioni di petrolio, eccetera, eccetera. Teheran è stata abituata in qualche maniera, la Repubblica Islamica è stata abituata a gestire situazioni di crisi così forti. Per cui, per esempio, la minaccia, il rischio che gli impianti petroliferi possano scoppiare per un pompaggio esagerato è in qualche forma già stato gestito dagli iraniani tramite appunto i propri ingegneri e tramite anche l'apertura di linee di esportazione terrestri che passano appunto attraverso il Mar Caspio o per esempio attraverso il Pakistan. Per cui ambedue i paesi sanno in qualche forma di poter resistere, con una differenza che Teheran, essendo una dittatura, ha meno problemi, fra virgolette, a gestire l'opinione pubblica interna, che come abbiamo visto con i fatti di gennaio era scesa in piazza contro la Repubblica Islamica ed è stata duramente repressa, e quindi al momento il fronte interno per certi versi è gestito dalla Repubblica Islamica. Al contrario, come detto, invece Trump si trova a dover contrastare una crisi forte anche da parte dei suoi elettori. La galassia MAGA in queste settimane è stata fortemente critica nei confronti degli Stati Uniti, accusando Trump di star facendo il gioco sporco per Israele e di non tutelare gli interessi degli Stati Uniti e del popolo statunitense. E quindi questo probabilmente è un elemento fondamentale, più che la questione economica, che in qualche forma sia Washington che Teheran riusciranno a gestire. E se vediamo al momento è l'Asia e l'Europa che stanno pagando di più le conseguenze negative di questa crisi militare. Sarà appunto il midterm, come anche per esempio quello che vedremo adesso nei mondiali di giugno di calcio. Questo sarà un elemento che in qualche forma costringerà le due parti ad arrivare a un negoziato. La questione di base è capire appunto quanto Trump voglia a un certo punto concedere qualcosa a Teheran, perché da quello che vedo io in realtà Teheran è disponibile a concedere. Il problema è che ha delle linee rosse che non può passare. E questo è un elemento fondamentale. L'elemento fondamentale, appunto, per esempio, la questione delle sanzioni che devono essere revocate, perché la situazione economica del paese è grave, ma già era grave prima di questa crisi, per cui diciamo questa crisi la esaspera, ma il paese economicamente è ridotto molto male, e quello sarà l'elemento fondamentale. Anche ipotetici attacchi da parte appunto statunitensi su asset, su infrastrutture civili iraniane, paradossalmente non modificherebbero gli equilibri del conflitto, perché potrebbero dare anzi alibi a Teheran per poter colpire le infrastrutture civili dei paesi arabi rivieraschi del Golfo Persico.
Ecco, Francesca Cafferri, siamo quasi in conclusione. C'è un paese di cui, a cui hai accennato tu all'inizio proprio perché ti trovi lì, che non abbiamo menzionato, quasi un po' l'elefante nella stanza, Israele. Israele invece punta a che riparta, diciamo, il conflitto.
Israele è un paese che vive in guerra perenne da 2 anni e mezzo. Benjamin Netanyahu, il primo ministro, è un uomo che è ossessionato dalla pericolo Iran da più di 30 anni, quindi sì, Israele fa il tifo perché questa guerra riprenda e perché si arrivi, se non a un cambio di regime, alla soluzione della questione nucleare. Forse il nucleare non è così urgente per gli Stati Uniti, forse l'Iran è disposto a fare qualche concessione, ma qualche concessione non è una cosa che basta a questo governo in Israele. Dobbiamo dire che nella prima fase di questa crisi Israele è stata una forza portante. È Israele che in qualche maniera ha dato il via a questa campagna militare convincendo Trump. Ora Netanyahu è sicuramente stato messo da parte. In questa fase del processo decisionale non pesa quanto all'inizio, ma mai sottovalutare questo paese, mai sottovalutare questo primo ministro. C'è una fortissima volontà perché riprenda questa guerra nel governo israeliano e non è detto che non ci riescano.
Vedremo allora quali saranno le pressioni che spingeranno Trump a prendere una decisione piuttosto che un'altra. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire, così come i prezzi di molti altri prodotti, a dimostrazione che questa crisi ha delle conseguenze globali e anche per la Svizzera. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna domani.